Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Mercoledì 10 febbraio 2016 dopo Cristo, state ascoltando radioazione.info, ora in onda la rassegna stampa. Potete contattarci al 388-4292-504 oppure tramite il profilo Twitter di radiazione.info. Noi vi lasciamo ancora con un po' di musica e poi torniamo con la lettura delle prime pagine. Buona giornata a tutti quanti.
E allora, buongiorno, buongiorno a tutti, sono le 9.03.
Abbiamo un ospite in trasmissione.
L'ospite di mercoledì scorso. Spero di essere migliorato un po', mi sentite?
Adesso sei bellissimo.
Ma ti sei esercitato, questo è l'importante.
Sì, sì,
e ti sei anche riascoltato?
No, non ci si riascolta mai.
Come no, invece?
No. Va bene, comunque con noi anche questa settimana DJ Mello. Che è il gemello di DJ Mela.
Questo non me l'aspettavo.
Ah, perché quell'altro era di
preparare prima questa battuta, perché...
E tra l'altro, se ti ricordi, la settimana scorsa abbiamo lasciato un interrogativo nell'etere senza dare risposta, no? Chiedevamo
ai radioascoltatori, non è frollo.
No. Chiedevamo ai radioascoltatori se si erano accorti, avevamo detto che era la prima volta ai nostri microfoni, ma
la mia voce potevano averla già sentita.
Esatto.
Lo sveleremo alla fine di questa rassegna?
Beh, già comunque un pochettino è stato detto. Non so se hai sentito cosa ha detto lui.
Sì, è vero.
Comunque, buon San Valentino a tutti. Oggi 10 febbraio, la campagna, spostiamo San Valentino perché il 14 c'è il 6 nazioni di rugby e invece oggi che ci sono solo le foibe, che qui non ne frega un cazzo a nessuno, direi che è bellissimo festeggiare con i propri amanti una giornata in compagnia. Voi come passerete il vostro San Valentino? Da soli, come dei cani?
Come dei cani.
E tu, Francesco?
Con voi!
Perfetto, allora non saremo da soli, questo è l'importante.
Sì. Va bene, andiamo con le prime pagine, perché questo non è il programma Ci Facciamo i Cazzi Nostri, ma è la rassegna stampa. Allora, cominciamo con Il Fatto Quotidiano, che titola in grande: PD, la guerra tra i big renziani per 300.000 tessere in bianco. Truppe cammellate, fai dal Nazareno a colpi di moduli e capibastone. E capibastone. Poi abbiamo i soliti amici, Sparkle all'uomo di Lotti che rifece la casa a Renzi. Ma che notizia è? Vabbè. Andiamo in alto. Tosi accusato di calunnia nei confronti di Report di Milena Gabanelli. Organizzò una trappola alla Rai.
Una trappola alla Rai?
Avrà messo una tagliola per la Gabanelli. Un altro galantuomo che sta con Renzi. Tosi sta con Renzi. Legge, scoprono delle cose leggendo Il Fatto Quotidiano alle volte. Unicredit e Deutsche Bank. Come si, tu che sei mezzo gruppo, come si legge?
Deutsche Bank, Frank.
Fanno tremare le borse. E c'è la foto del simpatico Varoufakis che guarda male qualcuno. Questo Ultras, che per un po' ha fatto il ministro dell'economia in Grecia, dice: viaggiamo in terza classe su un Titanic che si chiama Europa. Bene. Direi che come esempio è abbastanza
come cazzare. Metafora.
Ne vuoi leggere una tu, Gioia?
Chi è Gioia di, dei due?
Tu, DJ Mello.
No, non ti preoccupare, DJ Mello, a me non mi chiama Gioia.
No, leggi il Corriere.
Allora, Corriere della Sera, borse, vince ancora la paura. Milano, la peggiore in Europa, perde il 3,2%, banche sempre sotto tiro. Questo è il titolone centrale. E dopo si parla sempre di Renzi.
Cosa vuoi fare? Ah, ok.
La linea di Renzi. La linea di Renzi, no.
Elton John non è Renzi.
No, è quello a fianco. Ah, okay. No, linea di Renzi, no all'utero in affitto, sì alle unioni civili. Boh, sto utero in affitto ne parlano, ma non mi sembra che...
Ma poi non è quella la cosa.
No, non lo devono fare nella
no,
legge...
No, però Alfano, un mesetto fa, disse che la, come si chiama, stepchild adoption, quella roba lì, è il primo passo verso l'utero in affitto, che è il più bieco, parole sue, il più bieco mercimonio che l'uomo abbia inventato nella sua storia.
Che vabbè, parole poetiche.
Però si fanno delle fisime su cose che non ci sono.
Esatto.
Vogliono, perché non riescono a difendere la loro posizione nel dire no a stepchild adoption e unioni civili, allora devono dire ma ci sarà anche l'utero in affitto,
esatto.
E ci cloneranno tutti, quindi... No, dall'inizio.
Beh, io vorrei avere un clone che la mattina viene al posto mio in rassegna stampa.
Ma io non vorrei avere un clone in rassegna
stampa. Peccato
che
tu ce l'hai invece.
Che ce l'hai però.
No, il clone di Frankie.
Ah, ok, ok, giusto, giusto.
Il mio ormai c'è, me lo tengo.
Da un po' d'annetti.
Da un po' d'annetti.
I tre italiani che vivono ricordano tutto. Vabbè, cosa? Non si sa. Vabbè, il Corriere della Sera ci regala poche emozioni.
Vuoi leggerne un altro più carino?
Dai, allora, leggiamone un altro più carino.
Vuoi leggere La Stampa?
La Stampa, dai.
Facciamo
La Stampa.
La Stampa, che i torinesi sono sempre simpatici. No, è Il Messaggero.
No, e mi apre Il Messaggero.
Vuoi leggere Il Messaggero?
Sempre una notizia sulle borse, allarme banche centrali. Roma, sede gratis dietro al Palatino agli ex vigili urbani. Vabbè, poverini, hanno lavorato tutta la vita, esatto. Fare multa.
A fare
no?
I semafori, perché a ricordiamo fare... fino a 20 anni fa i vigili urbani erano i nostri attuali semafori. Proviamo con La Stampa. La Stampa. Adesso dovrei riuscirci. La leggo io, La Stampa?
Leggila te, leggila te.
Leggo io, va bene. Vai Cristo però! Ah, oh, ecco la presa. Eccoci qua, La Stampa, il quotidiano torinese fondato nel 1867, né? Allora, banche italiane, la grande paura. Quindi a quanto pare c'è paura in banca, non per colpa del solista del Mitra, ma per le speculazioni finanziarie. Il premier, ma non siamo l'epicentro della tempesta finanziaria. Ci mancherebbe altro. che era calo record della capitalizzazione, che parolone, in borsa. Milano perde un altro 3,2%. Io quando leggo questi numeri non capisco, ma cosa ha perso? 3,2% da che?
Non si sa.
Ecco. Ecco, andiamo avanti.
Dello spread, che lì torna la domanda. Cazzo è sto spread?
Diplomazia a Roma, proteste a Bari. I sei paesi fondatori in Italia. Daremo la sveglia all'Europa. Ma è rivolta contadina anti-UE. Per questo sono andati a Bari. Praticamente hanno adesso firmato un accordo con la Sacra Corona Unita. Inonderanno Bruxelles di cocaina, così in questo modo daranno la famosa sveglia all'Europa. È partita anche il Festival della Canzone. Sanremo, canzoni, stelle e nastri arcobaleni.
Te ne eri accorto?
Arcobaleno. Cosa? Che era partito Sanremo? Non guardando mai la televisione, sinceramente no. Elton, tanto rumore per nulla. Povero Elton John, dai, che stronzo. Andiamo avanti. Così la droga finanzia il califfato. Vedi? Le mettono di fianco quella delle UE, perché... E poi anche la storia. Insegno a sciare ai bambini che non sentono. Così quando gli urlano manca! E questi... Vabbè, comunque andiamo avanti.
Pessima, Frankie, questa pessima.
Dai, allora mi autocensuro e faccio leggere a qualcuno di voi due La Repubblica.
La Repubblica.
Vuoi leggerla tu, Maria?
Lanciato.
Maria è impreparata e la come leggo io. Unioni, voto verità, Renzi, ma dico no all'utero in affitto, ancora. Vabbè,
ci hai tenuto specifica. Metti caso, io sono contrario.
E andiamo avanti, restano solo 3 mesi per salvare...
Ma c'è Carlo Conti che è presente a Sanremo.
Sì, sì, sì. Lasciami andare avanti, che vai, perdo il filo. Restano solo 3 mesi per salvare Schengen. L'emozione di Elton John, che bello essere papà. Esatto, dopo non è omosessuale Elton John. Quindi si fanno tutti sti pipponi per le unioni civili e dopo una rete nazionale dicono...
Però in Inghilterra, dove vive Elton John, c'è una legge che legale, se però... un bambino al supermercato e la mamma
pensanti...
non ti sgama entro un mese, diventa tuo figlio.
Sì, tutti questi ben pensanti che si guardano Sanremo con uno che ha un figlio, è omosessuale, un figlio
dichiarato,
dichiarato, gli piace molto Elton John, però gli altri omosessuali non possono. Borsa Milano continua a tremare, Paduano il nostro debito calerà. E vabbè, tutto quello, non siamo inglesi, le guerre delle parole. Questa è una notizia che l'Accademia della Crusca dice che non si può usare il termine easy work, easy job. Non so, meglio lavoro agile, bailine, che non vuole...
Giusto, basta con questi inglesismi che
non vuole
nascondono sempre grandi inculati, applicati in Italia.
E andiamo avanti, l'Unità?
L'Unità, leggiamo il manifesto piuttosto.
Il manifesto.
Che almeno l'immaginona all'inizio che ci fa sempre sorridere. Lo legge Maria.
Allora, lo leggo io, però non è colpa mia questo. Allora, voi non sapete di cosa sto parlando.
Assolutamente no.
Allora, l'immagine del manifesto è dedicata ai migranti, ultima frontiera, con la battaglia di Aleppo che causa nuove masse di profughi, la prossima emergenza si annuncia alla periferia sud-orientale dell'UE, dove sono già bloccati decine di migliaia di disperati. Reportage dal valico di Idomeni, che con l'espulsione della Grecia da Schengen diventerebbe l'estremo confine dell'Europa disunita. In alto invece, caso Regeni, il computer di Giulio conteso tra due procure. Stiamo parlando del ragazzo ritrovato morto al Cairo. Poi intervista Beinin, esperto di Medio Oriente, l'uccisione di Regeni è un attacco alle libertà accademiche.
Ma con tutti quelli che muoiono ogni giorno.
Sempre...
mi spiace per carità, però insomma...
Sempre penso riguardo al stesso argomento, quel corpo è una firma. Poi occhielli a destra, intervista a Airaudo, candidato a sindaco di Torino, anche Fassino piace a destra. Chissà come mai. Milano, protagonismo ritrovato e soliti tormenti, cercasi jolly a sinistra. E poi in fondo, unioni civili, etica e desiderio, un conflitto simulato. Italia a rischio nel casinò bancario per quanto riguarda le borse. E poi, scoppiati, oggi al via le votazioni sul DDL Cirinnà, Renzi basta con le meline. Trivelle, Petroceltic rinuncia, salve anche le Tremiti,
brava Maria.
Sulle termiti.
Berlino, Varoufakis lancia DM per una costituente sociale e non sovranista.
È vero che ha questo nuovo movimento, non è un partito, creato a Varoufakis. Leggevo una sua intervista ieri, proprio sul fatto del confine sud-orientale dell'Europa invaso dai migranti, che diceva: la UE ha di fatto trasformato la Grecia in un lager stato. La Grecia sta diventando un enorme lager e l'Italia è subito dopo di lei in questo. Bene, adesso andiamo con...
Non c'è basta!
Il Sole 24 Ore non lo vuoi leggere?
Leggiamo il Sole 24 Ore.
Qualche percentuale.
No, in questi giorni è molto importante leggere il Sole 24 Ore.
La crisi scuote le borse e i tassi.
Ci sarà il solito 3.2% immagino?
Sì, 3.2%. Guarda. Ma perché i tassi?
Non so.
Poveri tassi che sono sempre tirati in mezzo, non si capisce perché, si vede che i tassi sono affascinatissimi dalla finanza. Qua abbiamo anche un'infografica favolosa che però io non so interpretare, quindi non vi tedierò su questo. Panorama, Renzi, l'Italia non è l'epicentro della crisi, abbiamo già letto. Ah ecco, gli asset per trattare con Bruxelles. Cos'è un asset? Il Cairo, il computer di Regeni consegnato agli inquirenti italiani. Mattarella, l'Italia cerca il seggio al Consiglio ONU. Poi Equitalia, recuperabile solo il 5% dei crediti. Andiamo avanti, vediamo cos'altro c'è. Unicredit, utili e capitale oltre l'attese. Il CDA, piena e unanime fiducia nel CEO. Cedola di 0,12 euro. Dai, poi dopo ci sono dei numerolli che poco ci importano. Toh, DJ Mello, leggiti la prima pagina del
la
mattino.
La prima pagina del mattino. Allora, nuovo ganeo da 22.000 posti. Il Padova presenta lo stadio del futuro. Il sindaco frena. C'è solo il plebiscito.
Sì, c'è solo il plebiscito e un'ottantina di milioni di euro in banca.
C'è solo il plebiscito. Il plebiscito.
Però è bello, cioè,
sì, sì,
un progetto.
Sembra molto carino.
Sì, sì.
Per la squadra cos'è SRP? Vado.
Ma cosa te ne frega?
C'è solo il plebiscito.
Bisogna guardare avanti con lo sguardo
plebiscito.
Alto.
Il ladro ucciso stava fuggendo. Ok, l'ha finita. Finalmente. Il ladro ucciso stava fuggendo. Le motivazioni della sentenza di condanna del tabaccaio di Correstola.
Correzzola.
Vabbè. E dove si trova? Qui vicino a Padova?
A Vicenza.
Vicenza.
Dove è meglio stare calmi, a quanto pare, perché hanno il grilletto facile.
L'emergenza della sanità. Un medico per 1900 profughi. D'Aquino, curo TBC, scabbia e ferite da arma da fuoco.
Che cazzo è? L'arrotino? Giusto, ombrelli a filo coltello.
Sarà stata Correzzola, quello curato per ferite da arma da fuoco.
Allora non è molto bravo sto medico.
Prime multe per i rifiuti abbandonati nel centro storico, questa.
Ah sì?
Il caso Isabella, secondo i rilievi quella filmata è la donna sparita. Ok, e l'ultimo titolo.
Ma tu avevi sentito che c'è stata data anche la prima multa di 300 euro per una sigaretta
buttata per terra.
300 euro.
Fanno di quelle multe qui a Padova.
Tanto, rasserenatevi. Il Sole 24 Ore ci fa presente che Equitalia riesce a recuperare soltanto il 5% dei crediti. Quindi, se almeno proprio non avete sfiga, voi non pagatela, la fate franca.
Anche perché 300 euro per una sigaretta.
300 euro.
Non si fa.
Esatto.
Non si fa. Però, cazzo, sono 300 euro.
Dovete ingoiarvi mozzicone. Vi tenete dietro una fiaschetta di grappa. Fate... e via.
Stop alla A31.
Stop.
All'A31, ma è assicurato il collegamento con il Trentino. Qui si parla della.
Che culo, eh?
Immagino.
Sì, immagino di sì. Okay.
Vabbè, che culo. È in Trentino. Ci si passa per andare in Austria? Bisogna dei buoni collegamenti, cazzo. Se no a Brennero non ci arrivi.
Che regione squallida.
Va bene, allora io leggo le prime notizie dell'Ansa. La rivincita di Sanders e Trump. Batosta per la Clinton. Io, vera svolta. Non so chi sia io. Kasich, secondo secondo tra i repubblicani. Tutto sulla corsa alla Casa Bianca, il punto, va bene. Poi Milano apre in rialzo, più 1,12%, l'Asia ancora dimezzata.
Dai, quindi siamo soltanto a meno 2,08. Recuperato, non si sa cosa, ma abbiamo recuperato.
Abbiamo recuperato. Mafia, maxi blitz dei carabinieri, ordinanza per 109 persone. Poi la giapponese Asahi offre 3 miliardi di euro per Peroni. Saremo al via sul palco Nastri. Sul palco Nastri Arcobaleno, poi Elton John. E infine, unioni civili, Renzi sì alla stepchild, no utero in affitto, no. E infine, Francia revoca la nazionalità a chi compie atti di terrorismo. E questo è il nuovo provvedimento approvato dopo gli attentati di Parigi. E mettiamo un po' di musica e poi passiamo alle notizie locali?
Va bene.
E allora,
mettiamo un po' di musica.
Sono le 9:20 e a risentirci fra pochissimo.
Ciao.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
9:23 minuti, cominciamo con le notizie locali. Le prendiamo dal Mattino, c'è questa pagina con una foto di Tosi in posa plastica e piacionica che mi ha subito conquistato col suo sguardo penetrante. Guarda che sguardo penetrante che c'ha Tosi.
Mamma mia, che bell'uomo.
Esatto,
che
io sono bell'uomo. Tutto inturgidito e allora ho deciso di leggere questa notizia. Ulss Venete, Coletto ripiana 212 milioni. La regione ha fatto i conti del 2014, la veneziana accusa perdite pari a 68 milioni. A Padova si paga il rosso 2001-2011. Il buco della sanità veneta è di 211 milioni 781 992 euro e 83 centesimi. Quindi, se almeno i 3 centesimi possiamo metterceli noi. Le perdite d'esercizio registrate dalle aziende sanitarie del Veneto nel 2014 verranno ripianate. La giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità Luca Coletto, si è impegnato a riparare, a ripianare il deficit con la delibera 2083, votata il 30 dicembre 2015. Le perdite sono state quantificate in occasione del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti svolti. Cioè, pensate che efficienza, siamo soltanto a febbraio 2016 e si sono accorti che nel 2014 ci avevano, ovvero due anni fa, un buco di 211 milioni. Cioè, notevolissimo. Il buco più significativo, 22.834.888,29 euro, è stato riscontrato dall'azienda ospedaliera di Padova. Quindi siamo i primi, ragazzi. Anche in questo, Padova è l'eccellenza. Number one. Più contenuto di 13 milioni e qualcos'altro, più 71 centesimi, il rosso certificato dall'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Sul versante delle ULSS, la perdita più cospicua è quella attestata all'azienda ULSS 12 veneziana, che per effetto delle nomine dei direttori generali decise a fine anno dal governatore Luca Zaia sconta un passivo di 68 milioni di euro. Quindi a quanto pare sono buchi dettati da scelte di amministrazione, però poi questi buchi si trasformano in mali servizi per la gente che sta male. È stato quantificato in vendio il rosso dell'USL di Verona, poi c'è tutto un elenco dei vari rossi. Comunque, dove stanno meglio è a Bassano, che comunque hanno un buco di 17 milioni. Ma dove si sono pescati i milioni di euro che servono per ripianare le perdite del 2014? La fetta più cospicua è rappresentata dalle quote del Fondo Sanitario Regionale destinate al riequilibrio finanziario. Quindi i soldi per la sanità sono stati tirati fuori questa volta dalle tasse che paghiamo per la sanità. Solitamente questi soldi, chissà per come vengono spesi. Dal Fondo Sanitario Nazionale arrivano 47 milioni, dalle aziende farmaceutiche per il contenimento della spesa in medicine sono arrivati 5 milioni di euro, dallo sconto dell'1,83% a carico delle aziende farmaceutiche sono entrati nelle casse della regione 5 milioni di euro, quindi per ripagare dei debiti fatti da dirigenti intrallazzoni, e fatto, abbiamo fatto un regalo alle farmacie e più che altro ai grossi marchi farmaceutici. Il rimborso forfettario delle spese per accertamenti medico-legali su personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia vale 1 milione, quindi risparmiamo su quelli che controllano per la mutua, quindi state tranquilli, potete fingere di star male quando vi pare, tanto oramai non controlla più nessuno perché non ci sono più soldi per mandare qualcuno a controllare. Questo è quanto per quanto riguarda la sanità, quindi non ammalatevi, non potete più ammalarvi perché non ci sono i soldi per curarvi, ma potete fare finta di ammalarvi perché non ci sono neanche più soldi per controllare se siete veramente malati. E passo la parola a DJ Mello.
Interessante, interessante, Franky. Allora, ospedale, 35 milioni finiscono altrove. Ecco dove è sparito il fondo di 50 milioni destinato al nuovo polo della salute di Padova.
Ma altrove è il laboratorio di Ratman?
No, no, non so, Franky, non so. Non mettermi in difficoltà. Scusa. Non mettermi in difficoltà. 9 milioni dirottati a Verona. Allora, semplicemente i soldi finiscono in tutto il Veneto e Verona li usa per modernizzare degli ospedali di Borgo Trento e Borgo Roma. E negli anni scorsi hanno... mi spostano il giornale da...
Stavo cercando
di fronte. Le decisioni arrivate nell'ultima giunta regionale dell'anno, lo scorso 30 dicembre. Qui semplicemente parlano di... È l'ospedale che vogliono costruire nuovo qui a... A Padova che si sta parlando. Ok, quello che c'era la settimana scorsa, dicevano che dovranno appoggiare la prima pietra nel 2018.
Esatto, no, che finalmente hanno deciso per l'area, perché c'è stata tutta una questione su dove farlo, no?
Adesso che sanno dove farlo, gli mancano i soldi.
Sì, e bisogna anche spostare l'aeroporto.
L'aeroporto, che non è una valigia, diciamo, che
però,
è mezzo
vabbè.
Ai coglioni.
Alla fine è come lo stadio, no? Però c'è di mezzo il plebiscito, si sposterà, nel senso.
Ok, parliamo di una notizia che abbiamo trovato anche in prima pagina. Maria Grazia, la dottoressa dei profughi, da sola cura tutti gli immigrati. Praticamente questa
Maria
buona donna, Maria Grazia d'Aquino, dal maggio 2014 ha ricevuto in cura ben 1862 immigrati, dei quali appena arrivati in Italia devono stare da lei 2 o 3 giorni per i check-up di routine, e dopo gli viene rilasciata, deve occuparsi anche di tutta l'attività burocratica dietro, che penso non sia poca, e gli rilascia una tessera sanitaria speciale chiamata STP, e quando avranno bisogno di qualsiasi cosa non possono che rivolgersi che a lei. Quindi, diciamo, abbastanza...
È una sorta di dipendenza.
È abbastanza impegnata la signora, vabbè.
La signora equina.
Dopo abbiamo un'altra... C'è un trafiletto che diceva... alza bandiera per Bitonci, che non ho voluto approfondire.
Vabbè, dai, andiamo avanti allora, visto che non vogliamo parlare dell'alza bandiera, anche se è rassegna stampa. Potrebbe stare. Io continuo, anzi no, prima di parlare di altri buchi delle banche compari, voglio farvi presente che a Monselice hanno fatto sparire un autovelox e Piva dice che è un gesto assurdo. In realtà a me stanno simpaticissimi quelli che l'hanno fatto.
In Trentino una volta l'avevano preso ammazzato appena fatto la foto.
No, ma infatti è carino, no, proprio questo fatto. Di solito un autovelox cosa fai? Appunto lo prendi ammazzata, invece no.
Invece questo l'abbiamo fatto l'anno sequestrato.
Chissà, forse lo vogliono utilizzare per le loro gare di corsa.
Ma la vita organizzata questa, no?
Sicuramente.
Sbandato. Cioè, poi non è che ti serve una Panda e un Black & Decker per tirare via un cazzo di autovelo, cioè, ci sono impegnati anche, voglio dire, vanno applauditi per questo. Crisi dei cementifici, il PD garantisce appoggio. Si capisce che tipo di appoggio, se glielo appoggiano in quel posto o meno. Incontro con i parlamentari a Este. Sono almeno 150 i lavoratori a rischio, senza contare l'indotto e la ricaduta sull'economia locale. La crisi di cementi Zillo di Este e Italcemento di Monselice, che ricordiamo stanno delocalizzando, non è che sono proprio in crisi, getta una pesante ipoteca sul futuro non solo del settore, ma anche sul tessuto delle piccole imprese della bassa padovana. Ne hanno parlato insieme a lavoratori e sindacati alcuni deputati padovani durante l'incontro convocato ad Este. La crisi dell'edilizia, ha ricordato Dario Verdicchio, segretario generale della Fillea CGL di Padova, sta presentando un conto altissimo in termini di chiusura di aziende e riduzione di posti di lavoro. Nella bassa, la percentuale di chiusure è ben più alta della media provinciale, trascinata anche dalla crisi del settore legno nel montagnanese. I parlamentari Alessandro Naccarato, Giovanni Paglia, Giulia Narduolo, ma non c'è... come si chiama? Zanonato cosa è diventato? Europarlamentare?
Non so.
Non lo sa nessuno. Vabbè, chissà dov'è il nostro amico Flavio, che fu anche per un po' ministro del lavoro, era, cos'era? Zanonato, che ministro l'avevano fatto? Per una settimana o due è stato ministro con Letta. Mi ricordo se del lavoro di qualcosa.
Dell'agricoltura?
No, forse sì, non mi ricordo.
Dell'agricoltura. Dell'agricoltura, sì, mi sembra che...
È stata anche ventagliata la possibilità di un prolungamento degli ammortizzatori sociali in deroga al Jobs Act. Tutto ciò diventa praticabile se si sostiene l'impegno della regione per la convocazione di un tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico che faccia rientrare la bassa padovana tra le aree di crisi industriale non complessa. Quindi, pensate, questo è proprio il classico esempio del fare di Renzi, cioè fa cose e poi di tutte le conseguenze se ne sciacqua le palle altamente. Cioè il Jobs Act sarà, quanti mesi è che c'è il Jobs Act? 4? 5? 6?
Forse qualcosa di più anche.
Facciamo anche 6 mesi? 7 mesi? Comunque una volta ogni settimana praticamente leggiamo della necessità di comuni, enti provinciali e regionali, in questo caso con anche un numero di parlamentari nazionali, che di fatto per andare avanti su vertenze lavorative devono andare sempre in deroga al Jobs Act, che non è che su molte cose sia chiaro. Comunque, o risolutore.
Rettifico, Zanonato è stato ministro, il ministro dello sviluppo economico.
Sviluppo economico, bravo, bravissimo. Va bene, vediamo se c'è qualche altra notizia. Io qua ho fatto un casino col giornale, vabbè, leggila tu.
Cosa?
Leggi una notizia.
Vabbè, allora leggo io. Allora, intanto notizia che è di 2 giorni fa, però insomma ritengo importante comunque darla. Operaio cade da un'impalcatura e muore sul colpo. Incidente sul lavoro in un cantiere edile, la vittima è un rumeno di Cadoneghe. Incidente mortale sul lavoro nel pomeriggio a Sottomarina, un operaio edile caduto dall'impalcatura di un cantiere per la ristrutturazione di una casa in via Po. L'uomo è precipitato da diversi metri d'altezza e, stando alle prime ricostruzioni, è morto sul colpo. Sul posto i tecnici del servizio prevenzione infortuni dell'AS 14 e le forze dell'ordine che stanno cercando di fare chiarezza sulla dinamica. E ricordiamo che la settimana scorsa è morto un altro operaio, anche se per il Mattino di Padova non è da considerarsi un incidente sul lavoro, perché ha avuto un infarto mentre scaricava un furgone, ma appunto un infarto non è considerato morte sul lavoro.
Io prima dicevo il discorso, ne muoiono tanti, riferito al ragazzo ammazzato in Egitto, proprio perché di casi come questi ce ne sono tutti i giorni, anzi più o meno 4 al giorno, ma non hanno lo stesso eco mediatico di sto poveraccio che hanno ammazzato in malo modo in Egitto.
Esattamente. Allora, poi volevo fare questo confronto tra due articoli, appunto dal Mattino di Padova, insomma per dare un po', per far vedere un pochettino quali sono gli approcci dei giornalisti, o meglio sarebbe dire dei questurini, perché poi sono loro che danno direttamente le informazioni ai giornalisti.
Come cantavano i bambini del quartiere, giornalista,
terrorista. I bambini del quartiere, sì.
Sì, i bambini del quartiere. Sabato.
Allora, le due notizie insomma sono piuttosto simili, anzi dalla parte ci abbiamo uno ricoverato in neurochirurgia con un trauma cranico, dall'altra parte abbiamo una borsetta rubata, quindi insomma in realtà non sono neanche proprio simili. Comunque, allora, di ieri questa notizia: steso da un pugno al pub, identificato l'aggressore, è un militare USA. Sarebbe stato identificato, sarebbe, l'aggressore di Matteo Tosetto, il 27enne di Campo San Martino, spedito all'ospedale in gravi condizioni da un pugno davanti a un disco pub.
Ma madonna, che cazzo è Mazinga quello che gli ha tirato?
Il sospettato è un militare USA. Sembra che la lite sia scaturita all'interno del pub, poi sfociata nell'aggressione all'esterno. Il giovane, colpito al volto, era caduto a terra battendo violentemente il capo sull'asfalto. Per fortuna le sue condizioni sembrano in lieve miglioramento. La prognosi, inizialmente riservata, è diventata ora di 1 mese. E questa è la notizia, no? Pulita, senza problemi. Bene. Ragazza rapinata in via Altinate da 2 nordafricani.
Già è più lunga questa.
Alle ore 02:25 della notte, 2 pattuglie della sezione volanti della polizia di Padova sono intervenute in via Altinate su chiamata di una ragazza di 21 anni della provincia di Padova, la quale aveva segnalato che una sua amica era stata rapinata da 2 stranieri nordafricani, dileguatisi subito dopo verso la chiesa di Santa Sofia. Ricevuta la segnalazione, una pattuglia ha effettuato un'immediata perlustrazione della zona, rimanendo in contatto telefonico con la ragazza che aveva segnalato il fatto, mentre l'altra raggiunge le ragazze ferme in via Altinate nei pressi del COIN. Sul posto la vittima, una 19enne veronese, ha raccontato agli agenti che, mentre era di ritorno da una cena in un appartamento al Portello, camminando in via Altinate con la sua amica all'altezza del civico 125, era stata raggiunta da dietro le spalle da 2 stranieri che, dopo averla spinta contro il muro, le avevano strappato dalle mani il telefono cellulare e dalla spalla la borsetta contenente il portafoglio con dentro 15 euro. Ricevute le descrizioni dei rapinatori, gli agenti hanno effettuato le ricerche in tutta la zona insieme alle 2 giovani salite sull'auto di servizio, ma gli scippatori non sono stati rintracciati. Dopo aver formalizzato la denuncia, le ragazze sono state accompagnate nell'appartamento di un familiare, dove avrebbero dovuto comunque trascorrere la notte, in quanto la vittima non aveva bisogno di cure mediche. Insomma, vabbè, tra l'altro in tutti e 2 gli articoli non c'è la firma del giornalista, perché probabilmente sono appunto proprio veline che escono dalla questura, lo possono spiegare anche i dettagli, tipo le 2:25, il civico, i 15 euro dentro la borsetta, insomma, far vedere che attenzione
ragazza
è stata
scippata, però esatto. Uno viene colpito da un militare, viene mandato quasi in coma. 2 righe per 15 esatto. euro
esatto.
Ti fanno l'articolo.
No, ma anche poi proprio il tipo di articolo, no? Questo giornalismo da cronaca nera, in medias res, erano le 2:25 della notte. Wow.
l'altro ieri ho letto sul Mattino, ci sarà su quello online, no, non la leggo, la cito soltanto, una notizia che poi a me dispiace ridere sulla morte della gente, però certe notizie non bisognerebbe darle. C'è un vecchio di 86 anni che praticamente ieri o l'altro ieri, visto che ha intuito che ormai quello che doveva fare l'aveva fatto, invece di aspettare il lungo e magari doloroso decorso del suo corpo, ha deciso di farla finita. Ha preso una corda, se l'è legata al collo, l'altra estremità ha deciso di legarla alla grata del balcone di casa sua e si è buttato di sotto. La corda si è spezzata e non è morto impiccato, è morto nello schianto cadendo per terra. Cioè, a uno gli dispiace anche, però la notizia del genere perché la dai? La voglio
dire. No, ma poi tra l'altro non so se su quello online, non so se tu l'hai letto online, il titolo era "Si impicca, si spezza la corda, muore sul colpo". Cioè, anche proprio come
su
titolo.
Su quale colpo non si capisce,
cioè,
neanche.
Vabbè.
Va bene, comunque, torniamo a parlare di lavoro. Lavoriamo anche 14 ore al giorno. Le commesse di Benetton dai sindacati. Le commesse di Benetton Store, di via Emanuele Filiberto, contestando condizioni di lavoro inadeguate e non in linea, contestano condizioni non adeguate, non in linea con il contratto nazionale collettivo. In tutto le dipendenti sono 21, di cui 15 a tempo pieno e 6 part time. La prima volta dall'apertura del negozio alcune di loro si sono rivolte al sindacato e nello specifico alla FISAS CAT CISL. Venerdì terranno la prima assemblea, che sarà coordinata dalla sindacalista Katiuscia Rostellato. Katiuscia. Le commesse hanno evidenziato alcuni problemi interni che hanno dell'incredibile dal punto di vista sindacale, spiega l'esponente della FISAS-CAT. In base a quanto mi hanno raccontato, le dipendenti di Benetton sarebbero costrette a lavorare fino a 14 ore al giorno. E Benetton, insomma, tanto in crisi non è. L'organizzazione del lavoro prevede lunghe pause senza poter fare niente, con obbligo di restare all'interno del negozio anche fino alle 22. E non ci sarebbe il riposo settimanale. Sul piano umano i rapporti tra la direttrice e le lavoratrici sarebbe difficile. Alcune commesse hanno prospettato di licenziarsi appena trovata una nuova occupazione. Il sindacato ha qualcosa da ridire anche sul lavoro domenicale. Dopo il primo colloquio che ho avuto con le commesse, mi sembra che Benetton non stia applicando correttamente le regole nazionali sul lavoro nei festivi. Ma che fine sindacalista che questa Katiuscia. Aggiunge Rostellato. L'assemblea servirà a chiarire le problematiche sollevate dalle commesse. Dopo l'incontro con le lavoratrici cercherò di mettermi in contatto con l'azienda trevigiana. Da parte sua il gruppo Benetton, attraverso l'ufficio comunicazione, fa sapere che preferisce prendere posizione sulla vicenda appena saranno chiariti i contorni dell'avvertenza sindacale. E questo è quanto. Se non avete altro, visto che sono le 9.42, io metterei un po' di musica e poi andrei con le notizie national.
Vada, vada.
Ehi, Giallona, andiamo a mangiare qualcosa?
Sì, ma non ho 5 euro da dare alla San Francesco, alla Piovego.
Quindi dove andiamo?
Ma aspetta, che giorno è oggi?
Mercoledì, ok?
Ah, allora so io dove andare. Ce li hai 2 euro?
Sì, ma basta panzotti o panini, oh.
No, no, ti porto io in un bel posto.
Geniala mensa popolare. Geniala mensa popolare. Vieni alla mensa popolare.
Mensa popolare Marzolo occupata, tutti i mercoledì dalle 13 alle 15, due portate, caffè e frutta a solo 2 euro, anche vegano e vegetariano. E a fine pasto, distribuzione di frutta e verdure a offerta libera. Passa anche tu.
E allora, torniamo in diretta, sono le 9.46 di oggi, 10 febbraio 2016. Dall'ANSA di questa mattina apprendiamo: Germania, scontro fra due treni in Baviera, 10 morti e 90 feriti. Pauroso incidente ferroviario questa mattina in Germania, le vittime sono 10, 90 i feriti, di cui 18 in gravi condizioni. Un passeggero risulta ancora disperso. Secondo l'agenzia di stampa tedesca DPA, lo scontro è avvenuto fra due treni regionali vicino alla cittadina di Bad Aibling. Uno dei treni è deragliato e numerosi vagoni si sono rovesciati. I due conducenti dei treni non sono fra le vittime. Il ministro dei trasporti tedesco ha affermato che i treni andavano ad una velocità molto alta. Qualunque cosa questo voglia dire. Cordoglio di Angela Merkel, ci mancherebbe altro. C'erano molti pendolari diretti come ogni giorno al lavoro a Monaco di Baviera. Non sarebbero rimasti coinvolti studenti perché in questi giorni ci sono le vacanze di carnevale. Si tratta dell'incidente ferroviario più grave che la Baviera ricordi dal 1975. I due convogli appartengono a compagnia privata, la Meridian. La Farnesina sta verificando, vabbè, la presenza di italiani, molte ambulanze di pronto soccorso e diversi elicotteri. Lo scontro è avvenuto alle 6.50, quando si sono scontrati in un tratto con un solo binario. E visto che si parla di treni alta velocità e di anche treni privati, come non passare a quello che è il treno alta velocità di casa nostra, e cioè il tratto di TAV in Val di Susa. E allora, due notizie. Una presa da contropiano, no TAV, diffamò Peppino, pesante condanna per il senatore Esposito. Vabbè, c'è l'articolo su contropiano, adesso senza leggerlo tutto. Comunque la notizia è che a Sella nel giugno 2012 uscì il libro Non solo un treno, la democrazia alla prova della Val Susa, di Livio Peppino e Marco Revelli. A seguito di questo, dell'uscita di questo libro, il senatore Stefano Esposito, il senatore SITAV per eccellenza, si spinse a affermare un presunto arruolamento del figlio di Peppino, niente po' di meno che tra i guerriglieri del Kurdistan, al fine di apprendere tecniche di guerriglia da importare in Val di Susa. Questa dichiarazione fu riportata da un articolo pubblicato da spiffero.com, un sito online. Silenzio chiaramente del PD. Cosa succede? Che l'ex magistrato ed esponente di spicco dell'associazione Magistratura Democratica citò Esposito davanti al tribunale. Dopo oltre 3 anni dai fatti è arrivata in questi giorni la sentenza del tribunale di Torino, che ha stabilito come Stefano Esposito abbia consapevolmente diffamato Livio Peppino per sminuire la credibilità e l'autorevolezza delle opinioni contrarie da lui ripetutamente e pubblicamente espressa sulla TAV, e lo ha fatto attraverso un attacco al figlio. Va bene, insomma, il tribunale di Torino ha decretato che Esposito è un coglione. E sempre in argomento, venerdì 12 febbraio, quindi dopodomani, processo a Matteo e Gabriele. Venerdì 12 febbraio si terrà presso il Tribunale di Torino l'udienza preliminare di un processo che vede imputati due compagni accusati di aver commesso reati di sequestro di persona, rapina, porto d'arma da guerra e lesioni durante i fatti avvenuti in Chiomonte, località La Maddalena, il 3 luglio 2011. Non so se i radioascoltatori lo sanno, ma c'è anche una divertente canzoncina, magari a fine rassegna la cantiamo, in coretto. Comunque, Questo procedimento, seguito da Caselli e Ferrando, portò a un interrogatorio avvenuto verso la fine del 2012, sembrava essersi concluso per l'irrisoria consistenza delle prove, tuttavia a metà dell'anno successivo, niente po' di meno che Rinaudo decideva di non archiviare una volta diventato procuratore generale. I fatti in questione riguardano l'episodio specifico del carabiniere che cadde all'interno del bosco dell'area archeologica della Maddalena durante la grande giornata di resistenza del 3 luglio. Tutto ciò che avvenne durante la Libera Repubblica della Maddalena nel successivo tentativo di difendere quel lembo di terra destinato ad essere devastato per profitto è patrimonio di un intero movimento di resistenza. Il 3 luglio migliaia di persone hanno visto con i propri occhi chi ha agito per procurarsi un ingiusto profitto mediante violenza, chi ha rapinato la terra ad altri. Migliaia di persone hanno visto chi tentò di farci desistere portando in luogo pubblico numerose pistole, Beretta 92 SBM, chi causò numerose lesioni sparando gas CS ad altezza uomo. Quel 3 luglio i sequestratori li abbiamo visti in molti, le immagini di Sabbo, di Marta, di Roby e di Gianluca, mentre venivano trascinati di peso dagli aguzzini che sfogavano le proprie frustrazioni sui loro corpi, rompendo teste e braccia, sono ancora ben nitide nella nostra mente. Riconosciamo in questa richiesta di rinvio a giudizio l'ennesimo tentativo di Rinaudo e della Procura di Torino di terrorizzare un'intera popolazione in lotta, sbandierando nuovamente ipotesi di condanne a doppie cifre. Esprimiamo la nostra piena solidarietà ai resistenti Gabriele e Matteo, se ancora non fosse ben chiaro, la Valle di Susa paura non ne ha. Articolo preso da notava.info e ovviamente anche la nostra solidarietà di Radiazione di Compagni di Padova va a questi due compagni. Avevi qualcosa da leggere?
Ma è solo una notizia che Salvini sbarca in Sardegna l'11 domani.
Domani?
Salvini sarà in Sardegna, sarà presente a Cagliari, Olbia Alghero.
Anche io leggevo questa notizia, minchia, si dà da fare in un giorno.
Si dà da fare.
Non si dà resta.
No, assolutamente no. E vabbè, c'è un articolo su Contropiano che parla di questa visita e tira le conclusioni, fa qualche considerazione. Bon, niente di... di più da dire, insomma.
Niente?
No, cioè, appuntamento per chi volesse andare in Sardegna alla manifestazione contro questa visita di Salvini è invitato l'11 febbraio alle ore 9 in Piazza Trento a Cagliari.
Perfetto.
Così, tanto no. Per farlo sapere.
No, certo, visto che comunque noi ormai siamo neanche... solamente nazionale ma internazionale, sicuramente qualcuno dalla Sardegna che ci sta ascoltando e che non lo sapeva
e da Alghero va a Cagliari.
Esattamente, allora noi invitiamo tutti i radioascoltatori sardi o comunque localizzati in Sardegna a partecipare a questa manifestazione e a dire a questo simpaticone di starsene a casa sua che non è il ben voluto da nessuna parte
e men che meno in Sardegna.
Esatto, neanche a casa sua. Però insomma alla fine allora un paio di notizie per quanto riguarda il mondo del lavoro. Scuola giovedì, quindi anche qua parliamo di domani 11 febbraio, sciopero dei lavoratori delle pulizie. Terminano le risorse e ripartono i licenziamenti per gli addetti ex ISU negli appalti di pulizia e decoro nelle scuole. Che beh, di decoro nelle scuole proprio non ce n'è, comunque. Che giovedì 11 febbraio sciopereranno e manifesteranno con l'USB nelle principali città. Lo sciopero è proclamato per le regioni Sardegna, Sicilia, Puglia, Basilicata, Campania, Lazio, Umbria e Marche. A Roma la manifestazione si terrà in piazza di Montecitorio a partire dalle ore 10.30. A meno di due mesi alla scadenza del progetto Scuole Belle e dei relativi finanziamenti, per i lavoratori si riprofila la drammatica situazione di una perdita enorme di reddito dagli attuali già miseri 800 euro a nemmeno 300 euro mensili e di perdita quindi di reddito e di occupazione, tant'è che sono state riaperte le procedure di licenziamento collettivo per 18.000 addetti. Con l'attivazione delle gare Consip e l'avvio del progetto Scuole Belle, il governo non ha risolto il problema occupazionale dei lavoratori, non ha fatto risparmiare soldi alla pubblica amministrazione, non ha migliorato la qualità dei servizi. Unico effetto, il peggioramento delle condizioni lavorative di tutti gli addetti. L'indagine condotta dall'antitrust ha inoltre accertato l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza. che ha condizionato l'esito della gara pubblica bandita da Consip per i servizi di pulizia in oltre 4.000 scuole MIUR, appalto di rilievo comunitario suddiviso in 13 lotti del valore di circa 1,63 miliardi di euro, che si è andato allargando anche alle piccole manutenzioni con il progetto Scuole Belle. E ancora una volta quindi soldi pubblici che vanno ai privati. Soluzioni come la mera proroga del progetto Scuole Belle, gara Consip, non sono utili alla collettività e garantirebbero di fatto solo il mantenimento del fatturato e utili per le società appaltatrici. I lavoratori e lavoratrici già part-time non possono accettare ulteriori riduzioni di orario e di salario o ammortizzatori sociali a termine. Per l'USB l'occupazione va garantita, le risorse utili stanziate, ma bisogna porre fine al sistema degli appalti. Lo sciopero e le proteste sono indette per chiedere soluzioni idonee a un'effettiva salvaguardia occupazionale e reddituale degli addetti, nonché di una vera qualità e economicità dei servizi di pulizia e manutenzione nelle scuole. Va bene, quindi insomma domani questo sciopero, uno sciopero sicuramente importante, il mondo della scuola è tutto in subbuglio, tra Scuola Bella, qua come l'ha chiamato, Scuole Belle e Buona Scuola, sembra tutto rose e fiori, ma in realtà stringi stringi di rose e di fiori, non ce n'è neanche uno.
È che la settimana scorsa avevamo la notizia sulle... sugli insegnanti di sostegno.
Esattamente, sugli insegnanti di sostegno.
Sempre che si parlava di buona scuola, che poi così buona non è.
Esattamente, insegnanti di sostegno, ci sono migliaia di posti vaganti di sostegno, quindi ragazzi che in teoria avrebbero più bisogno vanno, degli altri. In vacanza vanno, bastardi.
Posti vaganti.
I ragazzini di sostegno, appunto, cioè i ragazzini che avrebbero bisogno di più aiuto rispetto agli altri, in teoria poi anche lì bisognerebbe vedere, perché vabbè, questi sono altri discorsi. Comunque invece non c'hanno alcun tipo di sostegno, perché ci sono centinaia di migliaia di insegnanti che aspettano in graduatorie, ma ci sono migliaia di posti non coperti, e qua insomma un po' le biffe della
e
buona scuola.
Non anche freddo se non si copre.
Esattamente. Vabbè,
è tornato il nostro buon Franky.
Comunque dipende da dove vanno.
Comincia a disturbare, stava andando così bene la rassegna senza di te, senza interruzioni, senza...
Tu una volta già ti monti la testa col microfono.
E niente, allora altra notizia, ieri per chi avesse già ascoltato, se no rimando ad ascoltarlo, è stato fatto qua sui microfoni di radiazione un'intervista a un lavoratore della GLS di Bergamo, in sciopero stavano bloccando gli ingressi del magazzino perché a seguito di un licenziamento di un delegato del Sicobas, come hanno cominciato lo sciopero e i blocchi, dopo questo l'azienda ha deciso di licenziare altri 7 lavoratori, e appunto notizia di ieri sera che hanno tenuto il reintegro del collega licenziato, qua la prendo da Radio Onda d'Urto, non parla degli altri 7, comunque probabilmente gli altri 7 era solo paventato, comunque non qua non è specificato. Comunque hanno tenuto il reintegro del collega licenziato e l'apertura di un tavolo di trattativa sull'applicazione al 100% del contratto collettivo nazionale del lavoro della piattaforma Sicobas. E un primo incontro tra la committenza e i lavoratori è previsto per giovedì pomeriggio, quindi domani. Domani ci sono un sacco di cose, vero? Salvini a Sardegna, sì. Non solo a Cagliari, abbiamo visto un
Sardegna,
po'
Sardegna, Alghero, andrà anche a Sassari.
Esatto, esatto. Va bene, mandiamo un po' di musica.
Ma io avevo un'altra notizia, solo perfetto. Per dare, mi sembrava interessante. Sul lavoro è strage senza limiti, più 16% i morti nel 2015 rispetto al 2014. Qui in questo articolo, sempre preso da Contropiano, vengono dati un po' di numeri su quello che è la strage che c'è tra i lavoratori ogni anno in Italia. Qui dice: bastato che il tasso di occupazione ufficiale smettesse di scendere, molte nuove assunzioni sono in realtà emersioni dal lavoro nero, oppure passaggi contrattuali dalle varie forme di precariato al nuovo contratto a tutele crescenti, incentivato con una decontribuzione che può arrivare fino a 8.000 euro annui per 3 anni, perché il numero dei morti ricominciasse a crescere in modo addirittura drammatico. Quindi, stabilizzato il tasso di occupazione, possiamo assistere a un aumento del 16% che significa 163 morti in più rispetto al 2014, e che sono cresciuti del 18% gli infortuni mortali in occasioni di lavoro e del 12% quelli in itinere. I dati elaborati dall'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre, sulla base dei dati INAI, non lasciano margini alle interpretazioni riduttive. È una vera strage che a fine anno prende forme e contenuti di un massacro. Una tragedia che racconta di 1172 vittime registrate sul lavoro da gennaio a dicembre 2015. Parecchie. Per un totale di 172 uomini e 100 donne. E andiamo, sì, è finita.
Allora, io prima di passare alla musica vi aggiorno tramite Twitter che il corteo in difesa del corto a Roma si sta ingrossando al grido Roma non si vende. Adesso sono arrivati davanti al settimo municipio, ci dice Twitter, ed è iniziata un'assemblea. Bene.
E allora, visto che si collega bene sempre a Roma, do anche notizia che ieri si è riusciti a evitare lo sgombro, a bloccare lo sgombro di via Civitali 30. Era una palazzina occupata da, mi sembra, 25-30 famiglie, e vabbè, su cantiere.org, il sito del cantiere, c'è il non è sicuramente Roma, è Milano a questo punto della storia. Forse ho avuto un attimo di confusione. Sul sito del cantiere c'è un po' la cronaca di quello che è avvenuto. Comunque, quando si riesce a bloccare uno sgombro, insomma, è sempre una bella notizia.
salutiamo come al solito con un forte chiaro Shabay!
Se chi lotta e resiste è il tuo simile, ascolta
La rabbia del sabato sera.
La meraviglia di essere simili, la tenerezza di essere simili.
Ogni sabato alle 15 su Radiazione la voce delle lotte in diretta con collegamenti e interviste. A cura di Michelinio Pernambucano, del nonno e di Sir Arthur Francarelli. E ricorda, come ha detto Putin a Erdogan,
arrivi tu che fai passare la paura di precipitare.
E torniamo in diretta alle 10:07. Torniamo a parlare di lavoro con il caso Ilva. E prendiamo notizia al Mattino di Padova, Ilva, ci sono i primi pretendenti, manifestazione di interesse di Cassa Depositi e Prestiti a Marcegaglia, oggi sciopero di gruppo. Meno di 24 ore e le carte sul destino dell'Ilva saranno sul tavolo del notaio Carlo Marchetti, che dichiarerà scaduto il termine per le presentazioni di interesse. Finora è un po' come i fidanzamenti nel Medioevo, no?
Cioè, esatto.
Arrivavano allora, i pretendenti, il notaio segnava quali erano quelli ufficiali.
Prima si passava dal padre, poi dal fratello, poi a visionare le proprietà, poi la dote.
Però questa Ilva non deve essere propriamente né un figone né una con una dote particolarmente cospicua, perché non è che ha tutti questi pretendenti. Andiamo avanti. Finora a fare un passo avanti dalla zona grigia delle indiscrezioni sono stati il gruppo Marcegaglia e Cassa Depositi e Prestiti. Cioè, l'Ilva sta andando a ruotoli con buon aiuto del governo e le due ditte che dichiarano interesse per prendersi l'Ilva sono la Cassa Depositi e Prestiti e il gruppo Marcegaglia, che insomma ha più uomini al governo loro che il Partito Democratico. Vabbè. Non ci sono dichiarazioni ufficiali, ma fonti accreditate confermano le loro due manifestazioni di interesse. Come non ci sono fonti ufficiali? Che in futuro potrebbero confluire in una cordata con la quale magari si impiccassero, direi io. Comunque, e magari gli si stacca la corda come il vecchietto qua a Padova. Quanto ad Arvedi, come Ballanando, altro importante industriale siderurgico italiano, in passato interessatosi all'Ilva, ad oggi non ha ancora presentato nessuna manifestazione di interesse. Accanto a questi nomi sono circolati quelli di Ottolenghi, Transteel, Eusider forse, e dei coreani Posho? O non Posho, ma Corea del Nord o del Sud, chi lo sa. Speriamo che il giovane Kim venga anche qua in Liguria, che oggi potrebbero diventare concreti. Così basta fare laminati in acciaio, facciamo delle belle bombe e distruggiamo, non so, dalla Liguria potrei distruggere la Corsica. Nonostante l'apertura fatta da CDP, chi è CDP? Con cazzo di... cos'è CDP?
Vabbè. Corte dei Pegni.
Corte dei Pegni. Ah, Cassa Depositi e Prestiti. Nei giorni scorsi, con l'annuncio della disponibilità...
Ero quasi.
Della disponibilità ad entrare con una quota di minoranza in una cordata italiana, nonostante il prestito ponte da 300 milioni di euro alla faccia del ponte, che lo Stato mette a disposizione degli acquirenti... Cioè, pensate che roba! Cioè, gli acquirenti sono lo Stato di un'azienda mandata un po' a rotoli dai Riva e un po' dallo Stato, e offre pure degli sgravi a se stesso che se l'acquisisce. Cioè, è fantastica questa cosa. Da parte degli industriali siderurgici ha continuato a esserci molta diffidenza nei confronti dell'Ilva, e chissà come mai. Il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, ha di nuovo confermato che la sua Duferco non è interessata all'Ilva. Aspettano prima che lo Stato
la restauri, poi quando è pronta se la possono prendere a un prezzo di favore. Risanare l'Ilva eccede le nostre forze, infatti, e penso che questo lo si possa dire di tutti gli acciaieri italiani. Vabbè, nome acciaiere. Concentrati in questi anni di crisi sulle loro aziende. Il salvataggio dell'Ilva è una sfida gigantesca, dice Gozzi, sottolineando però che diversi di loro possono comunque aver presentato la manifestazione di interesse. È un atto che non impegna e che dà il diritto, è come un like su Facebook praticamente, non è che poi te la devi sposare, è un atto che non impegna e che dà il diritto all'accesso alla data room. Che è la data room? Tanto più che l'Ilva non presenta i bilanci da 3 anni. Vabbè, è chiusa a Taranto e sta chiudendo a Genova. D'altra parte, sottolinea il presidente di Federacciai, non presentare la manifestazione di interessi non significa non poter entrare in un momento successivo. Ovvero, anche se non metti il like, poi magari lo stesso. Insegna qua di DJ Mello. Nella partita, come peraltro, è previsto dal bando. Insomma, oggi comincia il gioco. Il gioco dell'amore. Ma la gara, si farà interessante fra poco più di un mese, quando si cominceranno a delineare le offerte. Vabbè, insomma, un altro po' di puttanate.
Cominciate a fare le vostre scommesse, perché fra un mese si saprà forse qualcosa, comincerà questa gara, e quindi scommettete che magari qualche soldino ve lo portate a casa, almeno in questo modo.
Eh già. Vado io?
Ah no, non lo so, avevi detto tu che avevi 2 notizie, ma vado io.
International.
Io ne ho 2 international.
Allora comincio io, vaffanculo. Vuoi dirne una notizia tu?
Allora dico una notizia io.
Mi diverto a ascoltarti.
Marone, Maronetta.
Allora, vai tu.
No vabbè, vai tu.
Allora,
la brigata Garibaldi va a Mosul, Renzi riceve Al-Abadi. Come on buddy. Alla Bari. Roma, gli altissimi rischi a Mosul, dove c'è la famosa diga, in cui 450 soldati italiani sono stati preposti alla sua difesa, e Obama ci ha ringraziato tanto, l'altro giorno con Mattarella gli ha detto grazie per l'aiuto a Mosul, in cambio vi bombarderemo con i nostri aerei, le nostre navi, tutti questi stronzi immigrati che attraversano il Mediterraneo per arrivare in Europa. E Mattarella ha detto grazie presidente. Gli altissimi rischi a Mosul, in Iraq, in un territorio minacciato molto da vicino dai jihadisti dell'IS, non fermano la determinazione del governo italiano a schierare in primavera i nostri militari, circa 450, a difesa del cantiere e dei tecnici della ditta Emiliana Trevi, vincitrice dell'appalto. Manderà per il restauro della diga. L'impiego dei militari italiani nella città irachena sarà oggi al centro del colloquio a Palazzo Chigi tra il premier Matteo Renzi e il primo ministro iracheno Al-Abadi. Il faccia a faccia si svolgerà alle 12 a Palazzo Chigi, quindi gli tocca svegliarsi anche presto a Renzi domani, ed è considerato cruciale dopo il pressing americano per un maggiore impegno delle forze alleate contro il terrorismo del Daesh, che non è il famoso detersivo per lavatrici, ma è, non lo so, sarà uno dei gruppi che noi riteniamo cattivi e pericolosi. La presenza italiana è già considerata rilevante e destinata a crescere nei prossimi mesi. L'impegno dei militari a difesa della diga di Mosul, nella provincia nord-occidentale, spendiamo un sacco di soldi per questa cosa, nord-occidentale di Ninive, probabilmente bersaglieri della brigata Garibaldi, ha ricevuto proprio l'altro ieri il ringraziamento del presidente americano Barack Obama nell'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E già nel Consiglio dei Ministri di oggi o nel prossimo il governo potrebbe decidere l'invio di 130 militari a Erbil con compiti di personal recovery. E come insegna l'Accademia della Crusca, parlate in italiano, cioè no. E infatti dopo c'è la traduzione, cioè di recupero di feriti. Una decisione annunciata la settimana scorsa dal Ministro della Difesa Roberta Pinotti, chiarendo che dopo l'ok del Consiglio dei Ministri sarà il Parlamento a votare un rafforzamento della presenza italiana in Iraq. Cioè, veramente come se uno ti sfonda il vetro di casa con una pietra e poi ci lega sopra l'indirizzo di un vetraio, no? Che magari lui stesso, cioè è ovvio che devi fare recovero feriti se mandi dei militari, se non mandi i militari che cazzo di feriti devi andare a recuperare? Ma al netto dell'invio di nuovi militari, Renzi ritiene che l'Italia sia già in prima fila nella lotta allo Stato Islamico, con un impegno rilevante in teatri come il Libano, la Libia e la Scala. In Iraq finora sono 750 i militari italiani che hanno addestrato 2200 peshmerga attivi nella campagna di liberazione contro l'IS. Poi non si capisce perché i peshmerga sono fondamentalisti buoni e gli altri sono cattivi. Comunque, questa è un'altra storia.
E allora, parliamo di Syriza, civili uccisi sotto il fuoco dell'artiglieria di Erdogan. È un articolo di ieri preso da Popov. Syriza, cittadina curda di 130.000 abitanti all'estremo sud-est della Turchia, piange nuovamente i suoi morti. La notte scorsa decine di donne, uomini e bambini intrappolate nei sotterranei di una palazzina all'interno della quale avevano trovato rifugio un paio di settimane fa, sono state travolte dall'ennesimo attacco d'artiglieria dell'esercito turco, che avrebbe, come di consueto, impedito i soccorsi. In questa zona del Kurdistan turco, la brutale guerra del presidente Erdogan al popolo curdo va avanti da tempo sotto gli occhi indifferenti dell'alleato occidentale, che finanzia il regime per la costruzione di prigioni a cielo aperto destinate ai profughi curdo-siriani e utilizza la Turchia come avamposto militare strategico. Syriza è stato d'assedio da settembre, dopo che il governatore della regione decise di dichiarare lo stato d'emergenza. La situazione è drammatica e da mesi il feroce coprifuoco imposto dalle autorità di Ankara fa vivere alla città una catastrofe umanitaria spaventosa, che ci parla di arresti arbitrari, rastrellamenti, omicidi, bombardamenti, violenze e abusi d'ogni genere da parte dei soldati e della polizia del regime di Erdogan. In questo contesto, le famigerate operazioni antiterrorismo delle forze di sicurezza rassomigliano sempre più a tragiche operazioni di pulizia etnica ai danni del popolo curdo. Secondo fonti locali, nell'ultimo attacco sarebbero state impiegate armi chimiche, informazione che, se confermata, andrebbe a rafforzare ulteriormente l'idea di una campagna militare repressiva chiaramente funzionale al massacro sistematico, un genocidio della popolazione civile. E restiamo sempre in Medio Oriente, articolo del Fatto. Siria, raid su un ospedale di Medici Senza Frontiere, almeno 3 morti. Ancora bombe su un ospedale, dopo l'Afghanistan, la Siria. Alcuni raid hanno colpito l'ospedale gestito da Medici Senza Frontiere nel governatorato di Dara, uccidendo 3 persone e ferendo almeno 6, tra cui un'infermiera. Lo annuncia l'organizzazione sul proprio sito, spiegando che gli attacchi aerei sono stati effettuati sull'ospedale di Tafas, vicino al confine con la Giordania, nella notte del 5 febbraio. Lo scorso 3 ottobre un evento analogo si era verificato in Afghanistan. Quel giorno i caccia della NATO avevano bombardato il centro traumatologico di Medici Senza Frontiere a Kunduz City, capoluogo della provincia settentrionale e prima città a cadere nelle mani dei talebani dopo la guerra del 2001. Secondo il governo afghano, all'interno della struttura erano nascosti alcuni terroristi, lasciando intendere che per le forze della coalizione la struttura si era trasformata in un obiettivo militare. Beh, su questo articolo non c'è nessuna notizia riguardo agli artefici di questo raid aereo, anche se scrivere, paragonare all'attacco per mano della NATO in Afghanistan farebbe pensare che anche questo è stato per mano della NATO, ma non è specificato, magari nei prossimi giorni verrà fuori qualche informazione in più. E non so, io ho finito le notizie, compagni di rassegna.
Vuoi leggerne una tu, alcuna io?
Io non ne ho.
Allora ne leggo una io. Allora, ricordiamo che oggi, oltre a essere San Valentino, è anche il giorno in cui si ricordano i famosi martiri nelle foibe, ovvero questa mistificazione della realtà per cui nella parte di confine tra l'Italia e quella che fu la Jugoslavia, diciamo la parte del Triestino e della Dalmazia, molti civili italiani che nulla avevano a che fare con il regime fascista, non si capisce come, però è così, furono uccisi brutalmente senza nessun motivo da dei partigiani delinquenti jugoslavi assetati di violenza, a quanto pare, e buttati a centinaia di migliaia dentro queste cave carsiche. Ora, questa versione è stata praticamente smascherata da qualsiasi storico che studi quel contesto, quella fase storica lì, e anche dall'esercito americano che svuotò queste fantomatiche foibe, tra l'altro quella di Basovizza che è la più famosa, cioè, proprio scritto dalla CIA, mi sembra che non c'è una minchia lì dentro. Comunque, tant'è che ogni anno ci sorbiamo questa cosa 10 anni a sta parte, con i numeri che si ingrossano ogni anno, e i partigiani fatti passare per delinquenti e i fascisti per poveri sfigati che furono brutalmente trucidati. E allora parliamo di un articolo preso da Contropiano di oggi. Gorizia, il giorno del ricordo e la censura targata Partito Democratico. Con un atto di imperio paragonabile al concetto dello Stato sono io, di Franco Borboniana, di Franco Borboniana reminiscenze, come cazzo scrivi però, amico mio, non è che può leggere una cosa del genere. Claudia, allora amica mia, Cernioghi è questa. Il presidente della provincia di Gorizia, in quota PD, Enrico Gherghetta, ha revocato il già concesso uso di una sala provinciale richiesto dal gruppo consiliare di Rifondazione Comunista per un convegno storico a tenersi il 10 febbraio, in occasione del giorno del ricordo. Convegno che avrebbe visto la presenza di storici qualificati sull'argomento: Marco Puppini, Alessandra Kersevan, che ogni anno praticamente in questo periodo si trova bersaglio di ogni genere di angheria, tra le quali questa, a quanto pare, Claudia Cernigoi, ovvero la scrittrice di questo articolo, Sandy Volk e Piero Purini. Ah, è una storica, ecco perché mi scrive Franco Borboniana reminiscenza, e dell'avvocato Marco Barone. Tra l'altro, se vi interessa, ieri su Pace Sociale è andata in diretta proprio un'intervista ad Alessandra Kersevan, la trovate pubblicata sul sito www.radiazione.info, dal quale probabilmente ci state ascoltando.
Sì, è Alessandra Kersevan che denuncia il ritiro della disponibilità della sala a Palazzo Attems a Gorizia per il convegno 11 anni di giorno del ricordo tra mistificazioni storiche e rivalutazione del fascismo, quindi vediamo che alla fine la libertà di parola non esiste.
Il veto di Gherghetta, posto per motivi politici, che non ha peraltro ritenuto opportuno chiarificare, non costituisce solo un gravissimo atto di censura preventiva nei confronti della libera espressione della ricerca intellettuale, ma anche una palese violazione della legge istituita dal giorno del ricordo, legge 92.04, che prevede, tra le altre cose, l'approfondimento delle più complesse vicende del confine orientale, approfondimento che costituiva il senso del nostro convegno, anche se in realtà c'è una lista nera di persone che non possono intervenire a parlare di foibe, e in questa lista nera ci sono anche Alessandra Kersevan e Sandy Volk. D'altra parte consideriamo che il comune e provincia di Gorizia hanno aderito acriticamente alla manifestazione commemorativa del 10 febbraio promossa da Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e Lega Nazionale di Gorizia, il cui manifesto recita testualmente: in memoria del dramma dell'esodo dei 350.000 istriani, fiumani e dalmati sottoposti a una vera e propria pulizia etnica e dell'iniquo trattato di pace avallato, quindi non solo le falsità storiche, trattato di pace punto, scusate, avallando quindi non solo le falsità storiche sulle cifre dell'esodo e su una presunta pulizia etnica che non è mai accaduta, ma addirittura definendo iniquo il trattato di pace legge dello Stato. Perché ci si dimentica sempre cosa hanno fatto poi gli italiani e gli jugoslavi. Sono questi i motivi politici che hanno portato il più alto rappresentante elettorale della provincia di Gorizia a censurare un convegno storico abusando del proprio ruolo istituzionale? E questa è la politica espressa dal centro-sinistra nella nostra regione? Non comprendiamo a questo punto in cosa tale politica differisce dalle esternazioni di Casa Pound e dei nostalgici della decima massa. Tra l'altro, ero a Verona l'altro giorno, in stazione, alla Feltrinelli di Verona. Hanno dei libri che trovi soltanto alla Feltrinelli di Verona. C'era un libro, bello, davanti, in vetrina, Io fascista. Lo leggo e parla di quest'uomo che con coraggio, quando ormai tutta l'Italia si arrendeva e saliva sul carro del vincitore, lui disse no. E andò a combattere nella Repubblica di Salò e fu un valoroso combattente della decima massa. E raccontava tutta la sua storia. C'erano 50.000 copie di Io fascista a Verona. E sti libri glieli fanno anche pubblicare alla faccia dell'apologia del fascismo. I rappresentanti sono stati senza alcuna censura o distinguo accolti nell'aula del Consiglio Comunale di Gorizia, con tanto di labari sia in questo corpo collaborazionista macchiatosi di orrendi crimini contro la popolazione civile, sia della stessa RSI in palese violazione della normativa tuttora vigente contro l'apologia del fascismo. Invitiamo coloro che leggeranno questo comunicato a condividere i contenuti e inviare una mail di protesta al presidente Gherghetta. A questa mail ricordiamo tra l'altro che l'anno scorso quei simpaticoni di Casa Pound, dopo la giornata del ricordo, andarono oltre il confine in Croazia a cancellare una scritta Viva Tito che era, c'era ancora fatta con le pietre su un monte in Croazia, appunto. Andarono a fare questo gesto, li beccarono dei contadini, li saccagnarono di botte, li rimandarono a calci in culo a Gorizia da dove erano partiti. Con questo io ho finito. Se avete altre notizie, se no lasciamo gli
No, attenzioni. Io stavo leggendo se c'erano, se c'era qualche aggiornamento su quelle, quei bravi ragazzi di Casa Pound, sai la... Come...
Bravi ragazzi sono altri.
No, è quella, come si dice, la dichiarazione del Tribunale di Roma.
Ah, quella
su sulle, chi sono, chi c'è, chi frequenta Casa Pound. E hanno detto, sì, sono quei bravi ragazzi di Casa Pound, hanno messo...
Vado sempre a cena con loro.
Sì, sembravano, ma sì, alla fine stanno lì, si divertono, giocano a calcetto, ma... gli piacciono le tartarughe.
Che tra l'altro dicono, no, che si sono aperti anche a tematiche sociali, fino a qualche anno fa solamente in mano a quelli dell'opposta ala. E questo, esatto, e questo ha creato un intensificarsi della tensione tra...
Hanno provato a pensare come gente di sinistra, al punto che alle volte aprono addirittura la testa a gente di sinistra per vedere cosa c'è dentro. E provare a copiarli.
Esatto, come è però... successo a Napoli un paio di settimane fa.
E no, niente, non c'è niente di nuovo, è una notizia che ha un paio di settimane.
Vabbè, ma mancano due minuti e possiamo anche dire che oggi al mezzogiorno e mezza c'è il pranzo in mensa.
Una,
c'era anche il jingle che lo diceva, ve lo ripetiamo. Stasera c'è l'inaugurazione dell'aula studio alla Marzolo, che è un nome impronunciabile, quindi non lo pronuncerò. E con un concerto Gypsy e a seguire Jam Session.
Esatto, quindi apre questa nuova aula studio in un periodo in cui le aule studio sono affollatissime e la gente è costretta a studiare seduta per terra con il computer sulle ginocchia.
Oh, poveri studenti.
Esatto, poveri studenti.
Qua si è dimenticato presto di essere stato studente.
Esatto, adesso che lui ha il suo ufficio, capito? No, e allora, visto che siamo in vena di pubblicità, allora rilancio anche un nuovo programma che partirà qua su Radiazione sabato mattina, che sarà una sorta di rassegna stampa in cui si intervisteranno i nostri inviati fuori dalla Città del Santo, quindi chi ci sostiene anche se non è a Padova, e sarà una rassegna stampa incentrata su quello che succede nelle varie città d'Italia. Insomma, cercheremo di nel tempo di fare delle cronostorie, appunto, delle atmosfere e dei fatti più salienti che avvengono nelle altre città italiane.
Infatti. Va bene, noi andiamo in replica poi oggi alle 2:30, alle 5:15 c'è Invaders Must Die e alle 21 invece Memoria Resistente.
E come ultimo appuntamento rilanciamo questa domenica qua in Piazzetta Caduti della Resistenza, sede dell'associazione Nicola Pasianda, dove trasmettiamo
ad alcuni piace Cauda, bagna Cauda domenica pranzo per tutti quanti a sostegno dello sport popolare qua in quartiere e nel globo tutto.
Venite numerosi, che insomma ci sarà da divertirsi
a seguire Proiezione del Sei Nazioni. E adesso andatevene a fanculo.
Ciao!
Ciao!